Il tema di oggi, diciamo che ci garantisce la presenza di Berselli una maggior libertà e soprattutto una maggior ampiezza nel poterlo trattare, proprio perché credevamo che nulla meglio di un giornalista può introdurci all'interno di questioni che sono appunto quelli del legame che c'è fra le istituzioni democratiche, fra un sistema democratico e il modo con cui poi si esercita il potere, anche in modi, diciamo, che talora non sono, non voglio usare il termine limpidi, ma in alcuni casi ecco, poco chiari. Si potrebbero fare diversi esempi su diciamo, aspetti interessanti e diciamo, problematici del rapporto fra politica e potere, ad esempio il ruolo che ha l'informazione. Qui penso ad esempio immediatamente vi lancio un richiamo cinematografico, cioè Orson Welles e il suo quarto potere, cioè a quanto l'informazione che dovrebbe essere al servizio invece costruisce le informazioni, eccetera, eccetera. Bene, di questi temi e poi di quanto altro ci vorrà parlare Berselli, adesso Giulia lo ha già presentato, quindi non mi diffondo in altre presentazioni. Diciamo, questa è inizialmente la falsariga che vorremmo dare a questo ciclo, tenendo conto ecco, che noi, in quanto istituto, noi siamo un istituto filosofico che da anni si occupa di problemi filosofici, anche quindi di questi problemi, tentiamo quando organizziamo questi cicli di essere il più dialogici possibili, ecco, quindi puntiamo per quello che si può a un certo grado di interattività, cioè nella misura in cui poi a un certo punto dovessero sorgere domande, il bello di questi incontri è anche la possibilità di poter dibattere col pubblico e quindi di entrare nei temi, nel vivo dei temi che anche interessano e coinvolgono chi è presente. Dopo questo ampio e spero non pesante cappello introduttivo, io direi, visto che appunto l'abbiamo definito giustamente una persona informata dei fatti, potremmo chiedere a Berselli di cominciare proprio a chiedergli di sondare dal suo punto di vista come il problema dell'informazione si inserisce all'interno del rapporto fra potere e democrazia.
Grazie Cerigone, buonasera a tutti, contento come sempre di essere qui a Campo Gagliano, dicevo prima, lo dico anche al sindaco, così si pone il problema, che si arriva in piazza e la sera non c'è un bar aperto, secondo me questo dal punto di vista della comunità è un elemento di perdita. Io ricordo che la sera perlomeno in piazza c'erano tre aperti, quindi c'era anche una vita serale più un po' più movimentata, un po' più comunitaria, a parte queste sciocchezze, che poi sciocchezze non sono fino in fondo. Informato dei fatti vuol dire che dovrei sapere qualche cosa del rapporto fra l'informazione, il potere e la democrazia. Comincerei proprio allora dagli elementi di fondo, di base, dai più semplici. Qualche settimana fa il direttore del New York Times ha detto in maniera un po' provocatoria che non sa se fra 5 anni esisterà ancora una edizione cartacea del suo giornale, che è uno dei più importanti giornali del mondo. Questo ci dice, c'è anche chi ha fatto una previsione secondo cui nel 2041 non esisterà più nessun giornale stampato sulla carta come adesso, ci dà tutto questo l'idea che il mondo dell'informazione cambia con una velocità che non siamo più in grado di prevedere. Noi dobbiamo pensare che in Italia negli anni 50 si vendevano ogni giorno fra i 5 e i 6 milioni di coppie di quotidiani. Oggi, dopo che abbiamo attraversato la modernizzazione, abbiamo visto l'industrializzazione, la post-industrializzazione, si vendono fra i 5 e i 6 milioni di giornali ancora. Cioè c'è stato un grandissimo cambiamento che non ha toccato però la diffusione della carta stampata. È successo però qualche cos'altro, e cioè abbiamo assistito al crescere di una presenza dell'informazione che non è soltanto informazione, ma che è anche intrattenimento, che è anche cronaca, che è pedagogia nazionale. Cioè abbiamo assistito al crescere della televisione, che ha sostanzialmente sostituito quasi tutto l'universo della comunicazione. Quando Enzo Forcella negli anni 60 fece un articolo storico intitolato 1500 lettori, perché sapeva, in base a qualche piccolo accorgimento o di calcolo, che il suo intervento, mi sembra sul Giorno, sul quotidiano Il Giorno, un suo editoriale, un suo articolo di analisi politica raggiungeva 1500 lettori interessati, cioè niente. Beh, noi sappiamo che oggi i giornali quotidiani, anche i più diffusi, un giornale fra i più diffusi come il Corriere della Sera diffonde ogni giorno intorno alle 650.000 copie. Basta un semplice ragionamento per capire che 650.000 spettatori in una serata sono una cifra non televisiva, cioè la televisione fornisce prodotti che hanno bisogno di un pubblico di massa infinitamente superiore a quello del singolo giornale. Questo ha avuto riflessi molto importanti, nel senso che tutti noi siamo cresciuti fin dalla fine degli anni 50, quando la televisione aveva un canale solo e poche famiglie avevano un apparecchio televisivo in casa, ma dal momento in cui si è cominciata a vedere la luce azzurrina dietro le persiane degli apparecchi televisivi, a oggi, con l'offerta televisiva che è cresciuta a dismisura, c'è stata davvero un'occupazione della scena pubblica da parte della televisione, che ha avuto riflessi molto importanti nel costume, nella politica, anche nell'offerta politica, intendendo per offerta politica il modo in cui partiti, leader politici e uomini politici in genere si rivolgono all'opinione pubblica. Che cosa è successo? È successo un fenomeno. Perché è avvenuto questo? La televisione è diventata un totem anche negli altri paesi europei, ma non tanto come in Italia. In Italia c'è stata una crescita del consumo televisivo e della presenza, dell'impatto, dell'effetto della televisione sul pubblico, che è derivata nello stesso tempo da un cambiamento che è stata una perdita. Cioè nel corso degli anni, tra gli anni 80 e gli anni 90, durante la crisi grande del sistema politico italiano, noi abbiamo assistito al crollo del sistema politico dopo il 92, dopo Tangentopoli, dopo il 17 febbraio del 92, dopo le inchieste di Mani Pulite e dopo i referendum elettorali che hanno cambiato la struttura stessa della politica nel nostro paese. Mentre avveniva questo cambiamento, che avveniva sul piano sociale come sul piano culturale, ed era un cambiamento dominato dalla perdita di riferimenti, nel senso che scomparivano o cambiavano, alcuni sono scomparsi perché si sono disintegrati come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, alcuni hanno un ruolo minore rispetto al passato perché si sono trasformati in maniera un po' convulsa come è accaduto al Partito Comunista, come dice Berlusconi, PC, PDS, DS, si sono perse anche le culture di riferimento che quei partiti avevano proposto alla società italiana. I partiti hanno avuto un ruolo molto importante, soprattutto nel periodo della grande modernizzazione italiana, tra la fine degli anni 50 e per tutto il periodo del primo centro-sinistra, il centro-sinistra storico, quello di Moro, Nenni e Fanfani. Perché sono riusciti, anche se in maniera un po' caotica, a governare la trasformazione profondissima del paese. Immaginate che cosa sarebbe stato senza quelle culture civili, la grande immigrazione tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, il cafone meridionale che veniva a Milano o a Torino a lavorare alla Fiat o alla Breda, era il terrone, ma nello stesso tempo poteva diventare anche il compagno oppure un attivista politico della Democrazia Cristiana, un semplice iscritto, un militante di un partito. Quindi perdeva quelle caratteristiche che lo rendevano avulso rispetto, estraneo rispetto alla comunità in cui si inseriva. Bene, tutto questo finisce con la scomparsa dei partiti, era finito anche prima per la verità, ma finisce con il crollo fisico dei partiti storici o con, in qualche caso con la loro trasformazione radicale. Non ci sono più i partiti, c'è una secolarizzazione della società italiana che investe il ruolo della Chiesa, nel senso che, come dice il cardinale Caffarra, l'arcivescovo di Bologna, non c'è da farsi illusioni, le statistiche che vengono date dai sociologi sono ingannevoli. Secondo il cardinale Caffarra, la frequenza alle funzioni religiose non coinvolge più del 10% della popolazione bolognese. Per quanto riguarda l'Italia si può pensare che non coinvolga più del 15% della popolazione, anche se le statistiche ufficiali a livello europeo dicono che l'Italia ha una frequenza del 40%. Siamo in realtà una società che si è largamente scristianizzata, si è depoliticizzata, ha perso la cultura dei partiti, ha smarrito o ha abbandonato la cultura cattolica. La cultura cattolica era importante non soltanto perché poi veniva incarnata dalla Democrazia Cristiana, cioè da un partito, ma perché si esprimeva nella società attraverso un'idea di società desiderabile, così come socialisti, comunisti e altri partiti avevano un'idea della società, anche la Chiesa e il suo strumento secolare, la Democrazia Cristiana, avevano un'idea di società da proporre. Era quella fondata sulla dottrina sociale della Chiesa, sulle grandi encicliche sociali a partire dalla Rerum Novarum e dalla Quadragesimo Anno fino alla Laborem Exercens di Papa Wojtyła, fino al riconoscimento di un'economia che non escludeva il profitto. Ci vuole del bello e del buono per gli economisti cattolici come Stefano Zamagni, romagnolo bolognese, per spiegare al Papa che il profitto non era qualcosa di diabolico, ma era un indicatore dell'efficienza delle aziende. Quindi fu esercitato un tentativo piuttosto complesso di unire insieme l'idea di un'economia efficiente e l'idea di un'economia che comunque non fosse, che non trascurasse la persona, non trascurasse l'uomo. Beh, tutto questo va sostanzialmente a smarrirsi durante gli anni 90, proprio mentre acquista un peso fortissimo la televisione. Perché la televisione, tu dovresti dire a un certo punto, perché la televisione acquista questo peso?
Beh, l'avrei detto a un certo punto.
Mi faccio una domanda mi faccio una domanda e vi do una risposta, perché è una domanda essenziale. Perché la televisione acquista questo peso? Beh, acquista questo peso in primo luogo perché le televisioni in Italia a un certo punto sono diventate tante, tante. Hanno saturato la scena pubblica proponendo la loro cultura. Il meccanismo che descrive come funziona la televisione è piuttosto semplice, ma ci si pensa raramente. Allora, la televisione non è che rispecchi la società, in parte rispecchia la società, ma in parte propone modelli di comportamento a chi guarda la televisione. E allora non lo fa soltanto con i telegiornali, non lo fa soltanto con i programmi di intrattenimento, lo fa con tutto, lo fa con la pubblicità, trasmette messaggi, ha cominciato a trasmettere messaggi la televisione con Carosello nel 1957, quando con Carosello si è insegnato agli italiani a consumare e si è insegnato alle aziende il marketing, a comunicare in funzione di una domanda che si stava delineando. Ecco, la televisione propone modelli, dopodiché io spettatore, voi sapete che la televisione generalista cosiddetta è basata su un pubblico composto maggioritariamente di donne, in maggioranza meridionali, in maggioranza poco scolarizzate, in maggioranza che hanno un'esposizione fortissima al messaggio televisivo, anche semplicemente come numero delle ore in cui la televisione è tenuta accesa. Nel momento in cui questa società riceve un messaggio, tende a conformarsi a quel messaggio o a quel modello. Quando lo ha incorporato, quando impara a comportarsi come insegna la televisione, lo si vedrà nel pubblico, lo si vedrà che quei comportamenti dentro il mondo televisivo diventeranno ancora più forti e quindi verranno di nuovo riportati verso il pubblico. In questa intensificazione continua di modelli che vengono presentati, che vengono incorporati, assimilati dalla società nel suo insieme e che poi diventano norma dentro la televisione e vengono poi di nuovo rafforzati nel pubblico, ecco, in tutto questo andirivieni c'è un po' del segreto della potenza della televisione. Potenza che si svolge anche in chiave politica, nel senso che, ma non so, di politica parlo poi dopo. Tanto per dare una piccola idea della forza del messaggio televisivo, si può pensare per esempio che il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, è diventato il più strepitoso produttore di cultura in Italia, anche di cultura libraria. È entrato in classifica per settimane un libro, Stagioni, di Mario Rigoni Stern, che è l'autore del libro storico Il sergente nella neve, che non era mai arrivato nelle classifiche dei libri negli ultimi 20 anni, se non quando Il sergente della neve viene presentato agli esami di maturità dagli studenti, e allora qualche cosa si vende. Dal punto di vista della pubblicità non parliamo, quindi dell'effetto che può avere, perché ciascuno di voi è in grado di valutare quanto è diventato importante, quanto è diventato invadente la presenza della pubblicità nei programmi televisivi. Porta a Porta è diventato, come è stato detto e ripetuto, la terza Camera. Abbiamo la Camera e il Senato, Porta a Porta. Le principali decisioni politiche sono state assunte negli ultimi anni in televisione. 1994, Silvio Berlusconi che da casa sua si fa riprendere il famoso messaggio della calza davanti alla telecamera e annuncia la discesa in politica. 6 febbraio 1994, Silvio Berlusconi alla Fiera di Roma, che fa il suo lunghissimo discorso in cui annuncia che per l'Italia si prepara un possibile, un grande, uno straordinario miracolo italiano, con il maxi schermo che rimanda la sua immagine, e mentre parte la musica dell'inno di Forza Italia, e Forza Italia per essere liberi, e Forza Italia, e siamo tantissimi, musica del maestro Serio, parole sotto come nel karaoke, con le parole, sapete, come il karaoke, che si illuminano, e Rete 4 che distoglie la telecamera dall'inquadratura per non farlo vedere, perché evidentemente pensa che il pubblico non sia ancora pronto ad assimilare la politica al karaoke. Altri episodi. Fine 2000, inizio 2001, Giuliano Amato, possibile candidato del centro-sinistra alle elezioni del 2001, annuncia davanti a Bruno Vespa che rinuncia alla candidatura a favore di Francesco Rutelli. Eccetera, eccetera. Ci sono continuamente casi in cui principali decisioni politiche vengono assunte dentro un format televisivo, con effetti anche strutturalmente importanti. Allora, è un caso che ho raccontato diverse volte, forse Cerigone lo ha già sentito. Nella campagna elettorale del 1994 c'è stata una fortissima costruzione mediatica dei giornali, ma soprattutto dei programmi televisivi, che ha insegnato agli italiani che si era arrivati a una democrazia tendenzialmente bipartitica, ma comunque bipolare, in cui si votava di qua o di là e non c'era alternativa. Non era più come nella famosa Prima Repubblica, in cui si dava la preferenza per un partito e poi, in base a quegli scostamenti di pochi decimali, i partiti si combinavano un governo e andavano avanti finché potevano andare avanti, magari infischiandosene delle opinioni e delle preferenze degli elettori. No, si spiegava che si era entrati in una fase di democrazia più diretta, in cui il voto dei cittadini consentiva l'espressione quasi immediata di un governo, e la televisione ha costruito questo modello in modo molto forte, insegnando che si poteva anche votare contro, non soltanto votare per, definendo il perimetro, il formato, stavo per dire il format della politica nuova, quella che succedeva alla politica dei partiti, arrivava la politica degli schieramenti, la politica dell'alternanza. Bene, il momento clou della campagna elettorale fu nel 94, ovviamente, il confronto fra, negli studi di Mediaset, fra Silvio Berlusconi e Achille Occhetto. Confronto che non ebbe altro scopo se non quello di mostrare che esisteva una sola alternativa politica, votare per l'uno o votare per l'altro. In realtà in quelle elezioni esisteva anche una terza forza che si chiamava Patto per l'Italia, era formata da, dai popolari di Mino Martinazzoli e dai pattisti, come si chiamavano allora, di Mariotto Segni, che alle elezioni, penalizzatissimi da questo formato della politica descritto e imposto dalla televisione, presero oltre 6 milioni di voti, 6 milioni di voti che furono tutti o quasi sacrificati sull'altare del sistema maggioritario o di qua o di là. Questo per dire che fu la dimostrazione spettacolare quella in cui si vide che era la comunicazione che stava costruendo gli spazi politici, era la spettacolarizzazione della politica che costruiva la politica stessa. E questo è probabilmente una delle ragioni che fa pensare a quanto sia importante in una democrazia moderna quanto sia importante il ruolo della informazione e della comunicazione. Tendo a non distinguere tra informazione e comunicazione, perché tutto è televisione e tutto è spettacolo e tutto è comunicazione anche nei giornali. Non credo al fatto che ci sia da una parte la informazione e dall'altra l'intrattenimento. Nelle televisioni commerciali tutto è intrattenimento, tutto serve per prendere spettatori, per guadagnare spettatori e quindi guadagnare pubblicità, per poter tenere tariffe alte. Non c'è la possibilità di imporre qualità. La qualità o viene fuori perché sono bravi professionalmente quelli che fanno la televisione, Fiorello fa della televisione di livello straordinario, altrimenti io ricordo sempre che quando fu mandata in prima serata da Torino la Bohème del centenario con Pavarotti e Mirella Freni, fece un ascolto Rai 1, ore 21, cioè prima serata, fece un ascolto non televisivo, come dicono i tecnici, di poco superiore al milione di persone. Il che significa che non si può imporre la qualità per decreto e che la televisione ha una sua logica stringente da cui è difficile uscire. Tanto è vero che la costruzione ideologica del messaggio berlusconiano è avvenuto nel tempo senza essere programmato, ma perché la televisione berlusconiana, che ha costretto la RAI a fare una televisione simile, ha preparato platee che potevano essere disposte ad ascoltare il messaggio di una destra, diciamo, l- legata a particolari concezioni della felicità, del corpo, dell'individuo, del nuovo, e quindi sostanzialmente Silvio Berlusconi non ha fatto nessuna fatica a trovare ascolto, udienza verso la sua, quella che era diventata la sua audience. Per cui mi fermo, se qualcuno tu mi fai una domanda, io proseguo.
Ho una domanda da fare, perché tento di...
Il bicchiere d'acqua non ce lo danno.
Chiede un bicchiere d'acqua, eventualmente.
No, se non c'è lo stesso.
No, scusi, ma...
No, la domanda che faccio io è tento di portare la riflessione, che è già sufficientemente filosofica per quanto mi riguarda, su un versante ancora più filosofico. In questo senso, cioè, una tesi posta così come è stata posta adesso nacque originariamente, almeno in embrione, ma non era neanche tanto in embrione, nel 67, quando fu pubblicato un libro che dai più è sconosciuto praticamente, mentre è un libro straordinario e fondamentale per capire quali sono le strutture, le dinamiche che governano in un certo modo la nostra società, che si intitola La società dello spettacolo, giusto appunto. E l'autore è anche lui sconosciuto, Guy Debord,
un situazionista,
un avanguardista, un personaggio veramente curioso, ma estremamente anche acuto, intelligente, dire poco, geniale proprio nelle sue previsioni, al punto che questo libro, appunto La società dello spettacolo, scritto nel 67, sostanzialmente sembra descrivere la società di oggi. Ora, il dramma e, diciamo, il punto di inizio da cui parte quel libro è una considerazione che ha assolutamente a che fare col punto di partenza da cui è partito Berselli questa sera, cioè non ci sono bar aperti. Il punto di partenza da cui parte la società dello spettacolo è molto semplice. Dice: il problema della società dello spettacolo è che parte da una separazione. La società separa le immagini dagli oggetti, quindi separa la vita dalle sue immagini. A un certo punto, e qui sintetizzo perché sennò vado troppo di lungo, sembra che il problema sia che la società, separando la vita dalle sue immagini, abitua le persone a nutrirsi di qualcosa che però manca del suo elemento essenziale, cioè la presenza. Cos'è l'esempio più efficace di un'immagine separata dalla vita? Una foto, ad esempio. Una foto non è nient'altro l'immagine di qualcosa che però non è la vita di cui è espressione, di cui è ritratto in un certo modo. Sostanzialmente il bluff della televisione, dal punto di vista di Debord e secondo la traiettoria costruita da Berselli, il bluff della televisione, che appunto abitua a vedere delle cose, delle immagini che sembrano vere ma sono essenzialmente false, sono essenzialmente costruite, sono essenzialmente immaginate, sono quasi come un sogno. Ora, qual è il problema? È che in questo modo, abituando quasi a sognare le persone non escono più. Le persone, e questo è l'atto di accusa violento che Debord, uno degli atti di accusa violenti che Debord fa alla televisione, la televisione isola. La televisione spinge le persone a non stare più con le altre. Perché? Perché diventa quell'elemento catalitico, quell'elemento educativo, quell'elemento unilaterale, quell'elemento di, pedagogico, che smette, che quasi appunto impone alle persone di non avere più bisogno della presenza degli altri, ma di nutrirsi e di avere come rapporto sufficiente quello dello strumento televisivo, quindi del Pippo Baudo di turno, del per cui non so quali sono i personaggi televisivi in questo momento quelli più in auge, però insomma voi immaginate la vedette televisiva che in questo momento è in auge, beh, quella giustamente non ha semplicemente una funzione di intrattenimento, ma anche una funzione educativa, ha anche una funzione di modello, di esempio. In questo caso pensate ad esempio alle modelle e al fatto che le ragazzine muoiono in alcuni casi di anoressia proprio a causa del fatto che utilizzano dei modelli di bellezza televisivi che sono assolutamente disumani. Ora, e la domanda è questa. Il problema da filosofi, chiaramente, perché così ci poniamo e quindi radicalizzando i termini, è che di fronte a una situazione del genere, a un'invasione del genere, anche una pervasività di questo tipo, è chiaro che almeno provare a pensare, non dico delle soluzioni, ma a come smarcare il problema, ce lo siamo posti, e ce lo siamo posti fra l'altro davvero andando in giro a chiedere pareri. Noi facemmo 3 anni fa a Castelfranco un ciclo di conferenze sempre su temi analoghi dove invitammo Massimo Fini. Massimo Fini ci disse chiaramente: la mia tesi è questa, la mia tesi è: c'è un locomotore impazzito, c'è una società che si è talmente tanto cortocircuitata con se stessa, cioè si è talmente tanto avviluppata sui propri modelli che sembra impazzita. Bene, l'unica soluzione è chiara: il treno va a 300 all'ora, dobbiamo portarlo a 400 perché si deve schiantare. Ora, chiaramente questo fa problema, perché non è bello immaginare una catastrofe. È altrettanto problematica la soluzione che propone Debord, perché Debord, da assoluto e fedele lettore di Marx, propone come sbocco quello rivoluzionario. Il 68, tenete conto che è nato quasi esclusivamente nutrendosi delle tesi di Debord. Se voi andate a leggere tutta la propaganda del 68, troverete che il 95% degli slogan, delle idee, dei concetti sono tutti presi da questo autore, che è assolutamente sconosciuto. Ne parla soltanto Ghezzi in TV ogni tanto, ma per il resto è veramente praticamente un signor nessuno. Quasi ci teneva ad esserlo, fra l'altro, perché ha fatto una vita isolatissima. Però ecco, a fronte di un'analisi così lucida fatta finora, sulla quale io sono d'accordo, noi ci stiamo chiedendo, perché anche sul piano filosofico non è facile venirne fuori da una situazione onirica, come ci si sveglia da questo sogno? Quali sono eventuali ipotesi di risoluzione?
I sindaci servono qualcosa?
I sindaci servono qualcosa, esatto.
Grazie. Un bicchiere per me.
Ah, scusa. No, perché c'era quello lì.
No, io sono un seguace di un altro autore che si chiama Albert Hirschman, è un tedesco emigrato negli Stati Uniti che ha combattuto con l'esercito americano contro i nazisti, il quale ha sostenuto per tutta la vita una sola tesi, e cioè che in ogni condizione c'è una riforma possibile. È un messaggio, diciamo, non pessimista rispetto alla condizione del mondo. Io non credo alla tesi di Massimo Fini, che è una tesi apocalittica. Io non sono un apocalittico. Sono convinto che ogni sistema, ogni organizzazione complessa arriva a creare i propri antidoti al suo interno, a creare articolazioni. Oggi sappiamo che le ultime rilevazioni più recenti e più analitiche sulla televisione generalista ci dicono che la televisione generalista sta perdendo pubblico, quindi se perde pubblico perde anche effetto, perderà anche introiti pubblicitari, quindi dovrà riconsiderare le proprie, i propri messaggi, i propri modelli, i propri programmi, il modo di rivolgersi all'opinione pubblica. Nello stesso tempo stiamo assistendo alla proliferazione, all'aumento di potenzialità di comunicazione, di intrattenimento della televisione. Quando con la televisione digitale, con la televisione satellitare, con la televisione a banda larga che si affermerà probabilmente fra poco, arriveremo ad avere, che so, 1.000 o 100.000, non importa quanti, quante fonti di accesso disponibili, cioè canali, detto nel modo più semplice possibile, beh, a quel punto quell'universo un po' totalizzante della televisione, che vive di se stesso, che proietta soltanto se stesso, si spezzetterà in tante opportunità in cui ognuno troverà il pubblico. 1.300.000 persone che sono un disastro per Rai 1 con Pavarotti e La Freni sono un patrimonio eccezionale per una rete che faccia programmazione culturale. Io sono contrario, io personalmente sono convinto che le soluzioni antitrust sulla televisione generalista, cioè le sette reti di rilievo nazionale, Rai 1, 2, 3, Rete 4, Canale 5 e Italia 1 più la 7, andavano smembrate. Io non credo in quel presidio della virtù pubblica che sarebbe il famoso servizio pubblico. Io penso che il servizio pubblico lo fa il mercato, credo nel mercato. Ovviamente il mercato deve essere presidiato dalle regole e dal controllo, dalle autorità che lo controllano, perché è un meccanismo molto delicato. Però la virtù non si impone con i decreti legge. E allora lo vedo io nella mia serata qualsiasi, cioè quando non so che cosa fare. Una volta guardavo un programma, adesso guardo la televisione, cioè guardo i 100 canali di Sky, mi faccio venire il pollice dell'atleta perché sono sempre lì con il telecomando, mi fermo 5 minuti su un film, mi fermo 10 minuti su un talk show, mi soffermo su una partita di calcio. Alla fine la televisione per me conta realmente molto meno di quanto non contasse qualche anno fa. Nello stesso tempo io sono convinto che in una situazione di mercato quello che conta non è la libertà delle opinioni all'interno delle singole reti, dei singoli telegiornali. Quello che conta è la pluralità delle fonti di informazione, la pluralità delle reti, la pluralità delle emittenti. Perché abbiamo capito ormai che così come nel mondo della carta stampata non ci sono i cosiddetti editori puri, ci sono soltanto banche, industriali, uomini dell'economia che detengono posizioni di potere all'interno dei giornali, e quindi ognuno è legittimato a pensare che Repubblica fa gli interessi di Carlo De Benedetti, che il giornale che fu di Montanelli fa gli interessi di Silvio Berlusconi e di suo fratello, che la stampa di Torino fa gli interessi della Fiat, che il Sole 24 Ore fa ovviamente gli interessi della Confindustria. Ma perlomeno io posso decidere quale giornale compro, confrontarlo con gli altri e vedere e farmi un'idea. Così allo stesso modo io siccome so che la proprietà televisiva pubblica e privata influenza il messaggio, mi batterò per spezzettare tutto. Il primo provvedimento antitrust in America si chiamava Sherman Act ed è del 1895, cioè alla fine, non del secolo scorso, ma del secolo prima, gli americani, che sono nati come nazione contro un potere, potere inglese, avevano stabilito che ci volevano leggi che impedissero la formazione di monopoli. Bene, noi siamo arrivati credo con un secolo di ritardo, perché la creazione dell'autorità antitrust, cioè l'autorità garante della concorrenza e del mercato, non so a quando risale, ma credo che risalga ai primi anni 90, quindi esattamente un secolo dopo gli americani, noi abbiamo creato la prima struttura di controllo della funzionalità e del funzionamento del mercato. Bene, sul mercato dell'informazione, della comunicazione, della televisione, io credo che l'unica possibilità di assicurare, o uno dice voglio il servizio pubblico, bene, voglio il servizio pubblico significa, è sempre stato così, che è una riserva di caccia dei partiti. Bettino Craxi diceva che il numero del centralino della RAI era 654111, perché significava che si assumevano 6 democristiani, 5 comunisti, 4 socialisti e poi uno a testa ai partiti cosiddetti laici minori, cioè socialdemocratici, liberali e repubblicani. Era la famosa lottizzazione, che c'è ancora adesso, peggiorata dal sistema politico che si è creato, perché chi vince le elezioni oggi controlla quasi integralmente il sistema televisivo. Silvio Berlusconi in parte lo possedeva, in parte lo controllava, il centrosinistra lo controlla e cerca di agire, controlla quello pubblico, cerca di agire per metterci i suoi uomini. È naturale, ma fa male. Cioè è qualcosa che deforma la dialettica, proprio per l'importanza che la televisione ha, deforma la dialettica politica e civile nel nostro paese. E allora come si fa a risolvere? Con il servizio pubblico, cioè con una rete in cui si fanno vedere documentari sui delfini, ci si fa vedere Piero Angela, le grandi inchieste, TV7, non lo guarda nessuno, perché tutti noi non possiamo vivere continuamente di virtù, abbiamo bisogno anche di peccatucci, di intrattenimento, di ballerine, di Fiorello, di Neri Marco Re, che quando fa Neri Marco Re fa Luciano Ligabue, è uno spettacolo. Per cui secondo me l'unica possibilità in uno Stato laico e in una civiltà secolarizzata è quello di impedire la concentrazione degli interessi, in questo caso televisivi. Come si fa? Difficile, perché bisogna convincere da un lato gli uomini politici che bisogna privatizzare la RAI. Questi dicono sì, d'accordo, ma almeno una rete la ci mettiamo, perché vogliono controllare qualche cosa. 654111, adesso non so come sia, ma comunque non è troppo diverso. E dal punto di vista della realtà privata della televisione, a nessuno fa piacere dover vendere la gallina delle uova d'oro, e siccome Mediaset è una gallina che fa le uova d'oro, è evidente che il suo proprietario obietterà sempre al tentativo di smantellare una posizione monopolista. Come si faccia? Non lo sa nessuno come si fa a intervenire, però c'è un dato di fatto, che oggi ci sono due monopoli più la 7 che non conta nulla. Questi si prendono il 94% della pubblicità televisiva. Hanno avuto effetti molto pesanti sulla stampa nel suo insieme, perché hanno sottratto pubblicità alla stampa, quindi hanno ridotto la libertà di espressione, se vogliamo dire così, di informazione. Quindi non so bene che cosa, come si riesca a intervenire con la leva, sicuramente non con la legge Gentiloni, con il progetto di legge Gentiloni che prevede che due canali, cioè probabilmente Rai 3 e probabilmente Rete 4, vadano sul digitale terrestre. Io trovo che sia una stupidaggine, perché se Rai 3 oggi vale qualche cosa, Spedite sul digitale terrestre non vale più nulla. Quindi non vale più nulla la gente che ci lavora, non vale più nulla i programmi che ci sono dentro, non vale più nulla la sua programmazione, non vale più nulla la pubblicità che raccoglierà. Allora come si faceva? Molto semplice, si vendeva, si metteva sul mercato Rai 3, si metteva sul mercato Rete 4, la Rai prendeva un sacco di soldi prendeva Silvio Berlusconi e le sue holding, e a quel punto c'era un po' di mercato in più, una realtà già esistente messa sul mercato. Un po' di mercato in più significava un po' di libertà in più, perlomeno un po' di pluralismo in più. Ecco, questo perlomeno è ciò che penso io dal punto di vista della struttura del sistema. Quanto poi alla filosofia dell'insieme, la filosofia poi si compone e diventa più articolata quanti più sono i soggetti che ci sono implicati. Certamente nel 1956, dai primordi della televisione fino agli anni 80, quando la RAI era monopolista, perché esisteva prima solo Rai 1, poi Rai 1 e Rai 2, poi Rai 1, Rai 2 e un po' di Rai 3, per più di 20 anni la RAI è stato qualche cosa che ha formato la lingua degli italiani, la cultura degli italiani, la pronuncia degli italiani, che ha composto l'immaginario della società italiana. Una condizione di questo genere attribuiva effettivamente alla televisione non solo le caratteristiche del sogno proiettato sulla società, ma anche proprio del codice, del modello, dell'insieme di messaggi, della realtà che veniva proiettata e interiorizzata. E ripeto, non soltanto con i telegiornali, ma con il Carosello, con l'altra pubblicità, con i film, con la scelta di film, con i serial, con gli sceneggiati, come si faceva una volta, e adesso si chiamano fiction, ma è sempre la stessa cosa. Quel peso così grande lo ha assunto alla fine, che era però dato da un solo soggetto, è diventato un peso fortissimo dato da una pluralità più o meno di soggetti, con un peso che ha premuto sulla società italiana in modo straordinario. Per riportare il sogno, l'illusione, il fantasma delle cose dentro la realtà, secondo me bisogna agire non creando finzioni alternative a quelle esistenti, ma moltiplicando gli enti. Si chiama il rasoio di Occam, quel principio di filosofia secondo cui entia non sunt multiplicanda, cioè non, per trovare una soluzione
incredibile del Medioevo su questa cosa.
Per trovare una soluzione non bisogna inventarsi delle realtà ulteriori che giustificano quelle precedenti, ma bisogna giocare con le carte che ci sono. Invece nel mercato, nella televisione, nella stampa, dovunque ci sia informazione, intrattenimento, comunicazione, entia sunt multiplicanda, cioè più ce ne sono e meglio si sta, si diffondono oggi circa 3 milioni di copie di giornali gratuiti che si chiamano Leggo, City, altri nelle principali città, anche Bologna, si regala il quotidiano nelle metropolitane, nei bar, dappertutto. Qualcuno li considera un pericolo per i giornali invece venduti a pagamento. Di fatto comunque è un elemento in più, c'è un giornale a Bologna che è fatto bene, è regalato ma è fatto bene, raccoglie pubblicità, sta in piedi, quindi è qualcosa che ha arricchito, non ha depauperato la realtà bolognese, e così anche Milano, Roma, Torino, Genova eccetera. Credo che moltiplicare le cose in questo momento serva anche perlomeno per dare qualche faccia in più alle cose, qualche sfaccettatura alla politica, alla vita, e riporti un po' più di realtà dentro quella fonte di illusioni che è la televisione.
Ovviamente nell'eventualità qualcuno di voi avesse delle domande da fare può intervenire quando vuole. Io intanto continuo a provocare, perché a questo punto insomma cerco di svolgere un po' la mia di giocare un ruolo sedizioso, ecco. Cioè, fermo restando che un discorso di questo tipo è quantomeno sano, ecco, quello di dire almeno evitiamo di avere poche voci e moltiplichiamole. Però dal punto di vista, che appunto è il pluralismo, si sa che sicuramente non fa mai male, però volendo stare sempre su una logica proprio più di tipo analitico e quindi riflessivo su che cosa significa il fenomeno dei mass media oggi, dove quindi ci mettiamo dentro la TV ma anche i giornali e il modo con cui strutturano l'informazione. Dal punto di vista del problema di fondo, cioè stante il fatto che possiamo dire la logica dei media è molto più quella di costruire l'informazione, quindi tendenzialmente di costruire la realtà, piuttosto che di fare questa sorta di illusione oggettiva, di presentare le notizie così come sono e quindi dire la verità. O comunque tentare di dare un resoconto attendibile e oggettivo, che ormai si sa, non ci crede più nessuno a questo, degli eventi e delle cose che accadono, dei problemi che si presentano. Il fatto che l'offerta mediatica si moltiplichi, risolve questo problema di fondo della TV o comunque dei mass media, che tendenzialmente sono dei costruttori di realtà e in alcuni casi la violano. Cioè, nella misura in cui io ho tanti giornali su cui scegliere, che però partono dal punto di partenza che sono sempre la prospettiva interessata di un soggetto dietro che in qualche modo muove, non voglio dire manipola, ma incanala la notizia, diciamo. Nella misura in cui accade questo, il pluralismo mi salva quanto mi salva, non mi salva, allora a quel punto mi scelgo il giornale che mi piace a me e sono felice semplicemente perché ho scelto un giornale che dice quello che mi vorrei sentire dire, che è una cosa un po' problematica, e la leggo però in chiave filosofica. Questo non significa che poi siamo in una situazione drammatica, perché poi faccio un'altra domanda dopo. Ma
esaminato in chiave filosofica si arriva sempre a una visione apocalittica, cioè si arriva all'idea francofortese che la ragione che presiede alla civiltà contemporanea è una ragione totalitaria, in cui ogni singola espressione del mondo è riconducibile a un insieme non scalfibile di dominio. Bene, siccome però dobbiamo anche arrivare alla fine della settimana e non soltanto verso l'abisso del potere demoniaco, dobbiamo arrivare alla fine del mese, dobbiamo vivere poi nelle cose, io mi accontenterei di... certo, so benissimo che si può considerare l'informazione come una serie di gradazioni della stessa menzogna, detto in maniera un po' enfatica, no?
Efficace.
Una grandissima menzogna, manipolazione complessiva, di cui uno si compra per un euro una parte o una parte opposta di un altro. Però non è del tutto così. Questo è così per i filosofi molto pessimisti. I filosofi molto pessimisti sono utili per le suggestioni che danno, non per le soluzioni che portano. Quindi le suggestioni servono per interpretare. Poi nella vita quotidiana io posso differenziare le cose. Per esempio, io so che il giornale per cui lavoro io certamente manipola la realtà, la costruisce, la gerarchizza. Ovviamente ci sono cose giudicate più importanti e altre giudicate meno importanti, cose che appaiono in prima pagina e cose che appaiono a metà del giornale, cose che non appaiono sul giornale, ma io sono convinto che il tipo di manipolazione condotto da un grande giornale di informazione come la Repubblica o come il Corriere della Sera è una manipolazione molto limitata. Sul piano, se prendiamo quel prodotto, quell'oggetto che si compra all'edicola per un euro al mattino. Quindi un po' di minore pessimismo, secondo me, forse scalfisce la perfezione filosofica del pessimismo stesso, ma contribuisce ad avere qualche piccola chance di poter tirare sera senza essere precipitati nella disperazione totale. Siccome vedo dall'interno come si costruisce il giornale, io contesto l'idea che ci siano dei funzionari della bugia complessiva che praticano la loro losca attività. No, è qualcosa di molto più sofisticato. La Repubblica è un giornale di sinistra moderata che si rivolge a un certo pubblico, è in relazione con quel pubblico, ne avverte le reazioni, commisura il proprio atteggiamento in termini di marketing proprio sulla reazione, sul gradimento del pubblico. Io non sono diventato uno dei principali editorialisti della Repubblica perché sono bravo, io sono diventato uno dei principali editorialisti, articolisti di Repubblica perché sono bravo e perché il pubblico di riferimento, indagato demoscopicamente, con regolarità, con assiduità, stabilisce che io funziono. Dico io, per dire uno qualsiasi. Dopodiché il giornale decodifica queste cose. Se il ruolo, non mio, di Mario Pirani o di Eugenio Scalfari è tale da assicurare dignità al giornale e i lettori dicono un povero deficiente, se il direttore è convinto lo pubblica lo stesso. Cioè non è così meccanico il rapporto fra mercato, gradimento, audience, così come non è meccanico neanche in televisione è più meccanico però. Allora, dopodiché ci sono giornali di manipolazione pura. Il giornale di manipolazione pura, un giornale di manipolazione pura è Libero. Libero, giornale di Vittorio Feltri, è un giornale manipolatorio, cioè un giornale che espone la propria visione delle cose e solo quella, Dopodiché mica siamo scemi, è molto utile vedere come reagisce Libero e come in parte anche il giornale reagisce ai fatti, per sapere, primo perché certe volte dicono cose che gli altri non dicono, per pudore, per timidezza, per convenzione, e secondo perché mi accorgo di come pensano gli altri. Non devo vivere in un universo concentrazionario in cui tutti la pensano allo stesso modo, no, no. Mi piace anche vedere che cosa scrive Liberazione sulla crisi di governo, così cosa, guardo con quello che scrive Libero sulla crisi di governo, no? Devo dire che c'è una forma di responsabilizzazione di chi riceve l'informazione, lettore o spettatore che sia, per cui si richiede uno sforzo molto più grande adesso a lui, lei che riceve la notizia, il commento, il giornale, il programma televisivo, il telegiornale, rispetto invece ai tempi in cui c'era uno spettatore molto più passivo, per cui la televisione era la verità e il giornale era un pezzo della verità. Ecco, è cambiato questo soprattutto, ma se posso dirlo, a me sembra un elemento ancora di libertà, forse secondo, per usare una accezione che non sarebbe dispiaciuta a Debord, è una libertà vigilata, perché ci sono i vigilanti della comunicazione che la manipolano, ma è comunque, io credo che siamo più liberi oggi di quanto non fossimo quando c'era soltanto Rai 1, il film il lunedì lo spettacolo del sabato sera il sabato sera.
Sì, l'opinione di Debord è che in realtà, no, no, non per, ma che eravamo comunque più liberi addirittura quando non tanto c'era semplicemente il film di Rai 1, ma quando la TV e quindi i giornali non c'erano. Però mi rendo conto che è una radicalità ed è un'esagerazione, no, perché ma chiaramente quello
che scendendo la prosa si arriva sempre al buon selvaggio, poi è
no, non è quello il problema, cioè chiaramente poi Debord non mi interessa difenderlo, perché appunto non, fra l'altro non è un autore che utilizzerei per appunto trovare vie di uscita. Però
non si trova una via d'uscita, l'unica via d'uscita è un labirinto.
Questo è pessimismo.
Perché ci siamo dentro e non ne veniamo fuori, non c'è possibilità. Non è che uno spegne l'interruttore, finisce la televisione, muove una leva e i giornali diventano tutti obiettivi, con i fatti separati dalle opinioni. No, siamo dentro dei processi. Il sapere che sia dentro un fluire delle cose, un cambiamento continuo, ma in cui ci sono elementi di realtà. Io non credo che la realtà sia fatta soltanto di fantasmi, credo che la realtà sia fatta anche di cose. Sociologicamente l'idea di Durkheim che esistono gli eventi sociali, esiste qualche cosa che avviene nella società, non solo soltanto raffigurazioni mitico-magiche che interessano e influenzano le sensibilità, le mentalità, le sensazioni della società, no? Ci sono anche cose che avvengono. Poi, dopodiché, c'è un episodio di un grande antropologo francese che fu avvicinato, Marcel Mauss, che fu avvicinato da un suo allievo, il quale gli disse: maestro, lei parla continuamente di fenomeni mitico-magici, ma come si fa a distinguere un fenomeno mitico-magico da un fenomeno che mitico-magico non è? E il grande antropologo ci pensò un momento, poi disse: figliolo, nella mia vita io credo di aver incontrato soltanto fenomeni mitico-magici. ed è la stessa cosa quando si parlava dell'esperienza di governo di Silvio Berlusconi. Grande capacità, come è stato detto, ripetuto, di additare il sogno possibile o il sogno impossibile. Il sogno, dopo 5 anni in cui il sogno non si è verificato, i sogni non si verificano mai, l'economia non è ripartita, non c'è stata quella distribuzione della ricchezza che era stata attesa durante la campagna elettorale del 2001, si potevano pensare a due cose: adesso la realtà ha ripreso il sopravvento, oppure si inventerà un altro sogno, verrà inventato un altro sogno diverso da quello precedente, ancora più ambizioso, per poter convincere quelli che sono rimasti delusi. La realtà poi, come si vede, dimostra che le persone si dividono su questo aspetto, nel senso, c'è chi continua a credere nel sogno supplementare, c'è chi non ci crede più, ma questo è la democrazia contemporanea, che è un fenomeno anche questo molto complesso, dominato da fenomeni contemporaneamente arcaici e modernissimi. Quando si autodefinì l'unto del Signore, veniva, traduceva il fatto che il leader politico votato dalla gente, quindi unto dalla pioggia di schede elettorali, era intoccabile dalla giustizia, dagli avversari politici. C'era quella legittimazione carismatica data dal consenso popolare che rendeva l'individuo Silvio Berlusconi, unto del Signore, un unico, quindi imparagonabile agli altri uomini, esponenti politici e agli altri leader. Questa è una visione di notevole potenza, anche simbolica, che per un verso appartiene al mondo della tecnologia televisiva, dell'immagine, di quello che dicevi tu prima, del sogno, dell'illusione, dell'apparenza, e dall'altro lato è tutto fisicità, è corpo del sovrano, corpo del re, è contemporaneamente è quell'analisi di storia medievale fatta da Kantorowicz sui due corpi del re, il corpo fisico del re che muore, che scompare, che verrà sepolto, finirà nella tomba, e il secondo corpo invece quello spirituale, quello immateriale, quello che si esplica con la sovranità, con la forza del suo potere. Ecco, nei due corpi di Berlusconi, forse i corpi di Berlusconi erano tre, perché c'era un corpo fisico molto ben manipolato anche dal punto di vista del lifting o dei trapianti, il corpo spirituale in quanto unto del Signore, votato e sostenuto dal suo popolo di idolatri o di elettori semplicemente, e tre, il corpo televisivo, che era l'immagine tecnetronica, l'immagine elettronica di sé e del suo sistema di valori, che veniva proposto al pubblico, popolo, opinione pubblica italiana. Caso meraviglioso dal punto di vista dell'analisi dei processi di comunicazione, caso meraviglioso anche di analisi dei processi politici, proprio per questo contenuto contemporaneamente antico e ultramoderno, postmoderno, post-ideologico. Non esiste in Berlusconi altra ideologia che non sia Berlusconi stesso, perché quando si misura nel collegio elettorale con Luigi Spaventa nel 1994, dice: ma chi è questo signore rispetto a me, che ho vinto 4 Coppe dei Campioni? Cioè, quello era un miserabile professore di economia, mentre lui è un uomo circondato dal segno e dal sogno, dal segno e dal sogno del potere, perché è entrato nell'immagine, nell'immaginario, nei desideri degli italiani, avendo portato il Milan a successi colossali nel calcio. Credo che non ci sia altro caso al mondo di fenomeno politico come questo, no? Che ha influenzato poi tutto il mondo politico italiano. Beh, gli italiani, Massimo D'Alema ha imparato a vestirsi dopo che gli è stato spiegato che Berlusconi vesteva meglio. Poteva piacere o non piacere il doppio petto di Caraceni di Berlusconi. A me non piaceva, non mi piace il doppio petto, però adesso si è messo a non usarlo più, anche perché lo importava molto, e usa dei monopetti molto molto buoni. Tutti gli altri si sono messi anche loro, a parte Prodi, che viene ancora fuori con il ciuffo, con il nido di uccelli dietro la testa, hanno cominciato a capire che l'immagine è un elemento della politica da spendere nel mercato quotidiano, e quindi hanno... D'Alema ha cambiato modo di vestirsi quando Mel Baruffo di Calabria, almeno si chiamava Mel Baruffo di Calabria allora, adesso penso che si chiami qualcos'altro, solo Melba, perché Ruffo se ne l'ha ripudiata, disse che aveva sempre dei vestiti color cane. Il color cane non si sa quale colore fosse, però i vestiti di D'Alema erano effettivamente color cane, quindi c'era una verità in quella osservazione, tant'è vero che lui ha cambiato
stilista.
Dopodiché viviamo di fenomeni filosoficamente complessi, come ha scritto Paolo Mieli in un suo libro che si chiamava La goccia cinese: nessuno perdonerà mai a Massimo D'Alema il Labrador, il risotto, le scarpe e la barca. Come si può dire, nella concezione degli italiani di oggi ci sono peccati che non vengono tollerati, e ci sono enormità invece che vengono tollerate. È quell'insieme. Quando fu pubblicata una conversazione fra Alberto Orbasino e Pierpaolo Pasolini, Pierpaolo Pasolini disse che gli italiani gli sembravano gente che viveva in un tugurio ma con la televisione. Lo diceva a metà degli anni 60, quando la televisione aveva ancora un rilievo piuttosto limitato nella società italiana. Se uno pensa alla realtà italiana di oggi, arretrata di fatto dal punto di vista delle infrastrutture, delle organizzazioni civili, dell'equilibrio fra le diverse aree territoriali del paese, eccetera, 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 e vede che il paese si è omologato con la televisione soprattutto, cioè è arcaico dal punto di vista dei funzionamenti, ma è ultramoderno per la televisione, l'offerta televisiva che c'è in Italia non c'è negli altri paesi europei, e con i telefonini. Quindi davvero, quando fu detto, le frasi che hanno descritto il mondo contemporaneo sono: per l'Unione Sovietica il potere dei soviet più l'elettrificazione, no, che era ancora una realtà moderna, ma vecchio stampo. Il Medioevo più la televisione, che è la nostra realtà di gente che crede nei miti ma che li interpreta in base a quegli altri miti che vengono dalla TV, e poi infine in questo momento la televisione più la televisione, in cui tutto è televisivo e se non è televisivo non esiste. Il fatto che ci siano realtà che non esistono perché non sono televisive è una delle ragioni che inducono a pensare che moltiplicare gli enti, cioè moltiplicare le fonti di informazione, sia una buona soluzione.
Io 10 minuti.
E infatti è quello che stavo per dire, perché Berselli si trattiene con noi fino massimo alle 11:15, per cui diciamo che ci potrebbero essere altri 10 minuti netti per eventuali domande ulteriori, benché a me ne monterebbero altre, ma appunto proprio anche per questioni di brevità e di necessità di chiusura. Prego.
Un paio di domande, faccio un paio di approfitto della presenza di Bersaglio, vorrei tornare un attimo all'argomento, diciamo, proprio della serata, quindi l'alto scuro della democrazia e l'informazione. Credo che il passaggio che Bersaglio ha fatto sulle evoluzioni in condizione dell'informazione, lo sviluppo della TV rispetto alla carta stampata nell'arco degli anni, siano passaggi molto importanti, no? Rispetto al dominio progressivo che la televisione ha avuto nel condizionamento dell'analisi non solo politica ma anche sociale, che comunque nel paese in quegli anni ha cambiato. Credo che ci siano alcuni passaggi che noi spesso nella serata abbiamo parlato di quanto il potere della TV abbia influito e abbia aiutato la presa del potere, che è stato interna e comunque delle organizzazioni di destra, comunque il signor Berlusconi in particolare. Ora, la domanda che faccio direttamente a Bersaglio è questa: quanto crede che invece il non conquistare anche il potere, tra virgolette, dell'organizzazione di sinistra abbia influito anche il fatto di non sviluppare parallelamente al classico meccanismo di comunicazione della sinistra, che era il volantino piuttosto che l'unità, e abbandonare invece quelli che sono stati i mezzi di informazione reale? Noi sappiamo adesso che l'abbandono progressivo dello sviluppo della TV, in particolare da parte del Partito Comunista, fu eclatante dagli insegnanti, tanto poi anche con le radio, eccetera, con un progressivo sviluppamento. Credo quanto questo effettivamente abbia influito su questo. L'altra domanda, cerco di sintetizzarla così almeno magari si riesce a trovare un
dialogo. Anche perché abbiamo
la questione. L'altra questione è tutta interna al sistema giornalistico. Oggi viviamo di pluralità di informazione, però credo che esista una forma di autocensura dei giornalisti molto più forte di quanto non esisteva la censura reale in questo paese. Io credo che oggi la pluralità di informazione, forse dovuta alla concentrazione di proprietà in questo paese dell'informazione, in qualche modo condizioni profondamente la libertà di espressione di un singolo giornalista. Credo che oggi sia, questa non so se è la mia posizione, quindi chiedo a un nuovo, secondo me, portale di informazione, quanto questa in realtà c'è alle transazioni. A volte si sentono notizie che vengono filtrate, però sai, questa scrive, la scrivo così perché può dar fastidio, sai, al principale, perché insomma ci sono, cioè, trovo che oggi sia la cosa pericolosa, e che oggi l'informazione proprio soffre di una forma molto grave di autocensura da parte dei giornalisti. Questo io credo che sia, quindi chiedo se questa è solo impressione o una sensazione reale. Due questioni: sviluppo Rai 3, che avevamo parlato prima, quindi possibilità di andare su pubblicità e terrestre Rai 3, o l'evoluzione di questo. L'evoluzione di questa, diciamo, dello sviluppo della TV. Rai 3 oggi è incredibile che non riesca ad avere due passi di più di quello che è la TV reale, se noi pensiamo che l'informazione locale si è sviluppata in maniera determinante negli ultimi anni, un po' per la rinascita del localismo, eccetera. A Bologna c'è una redazione di 300 dipendenti di Rai 3 che si permette di fare un telegiornale di 30 minuti tutto il giorno, detto brutalmente, su due edizioni. Io credo che effettivamente si possa entrare, non credo che forse dare la pubblicità terrestre sia la soluzione. Credo che invece sia la possibilità di dare un regionalismo, comunque un sistema di informazione più localizzato, credo che sia una soluzione importante. Chiedo se questo era poteva essere un'idea che lui condivideva. L'ultimissima, sviluppo della carta stampata. Credo che uno dei più grossi difetti che abbia avuto la carta stampata, in particolar modo negli ultimi 15-20 anni, sia seguire la velocità di diffusione dell'informazione rispetto alla televisione. Io credo che la carta stampata abbia oggi sempre più il dovere, se vuole sopravvivere, di riuscire a dare quel surplus, quello stacco in più che l'informazione rapida, veloce della TV non ti consente. Quindi credo che la carta stampata, dal punto di vista di inchieste, di approfondimenti, e vediamo anche lo stesso Espresso, l'inchiesta che ha fatto, credo che sia quello il punto fondamentale su cui debba puntare. Non so se è d'accordo.
Rispondo brevemente, perché così evito anche di dimenticarmi le domande. Secondo me, sulla prima, non è che la sinistra non sapeva usare la televisione, la comunicazione e l'informazione, ma la sinistra non ha creduto, come molti, non, poi molti non hanno creduto alla possibilità che un protagonista estraneo alla politica e iscritto tutto dentro l'universo televisivo potesse avere un successo sul piano politico, della realtà politica. Questo però devo dire non è colpa di nessuno, è stato un evento di livello, di valore mondiale, non era successo praticamente da nessun'altra parte, quindi faccio fatica ad attribuire a una parte politica il non aver saputo cogliere questo aspetto. Dopo tutti hanno capito tutto. Seconda cosa, l'autocensura. Non so che cosa voglia dire autocensura. Se io sono un lavoro in un giornale di destra e voglio parlare male di Berlusconi, che cosa ci sto a fare in un giornale di destra, no? Se io sono in un giornale di sinistra e voglio parlare male della sinistra, di Cofferati, che cosa ci sto a fare in un giornale di sinistra? Cioè ognuno poi sposa le mogli che ha deciso di sposare, dopo non è che si lamenta nessuno mi ha costretto a lavorare per quel determinato giornale. Ci possono essere sicuramente, sto facendo un censimento mentale delle cose controverse che ho detto. Io 10 giorni fa ho fatto un pezzo sul Partito Democratico che è stato giudicato da alcuni campana a morto per il Partito Democratico. Il principale azionista di Repubblica è Carlo De Benedetti, che è un formidabile sostenitore del Partito Democratico. Il direttore del giornale non metto niente, non metto attenua, qualche volta me lo dice, possiamo attenuare, possiamo, non metto nulla. Il giorno dopo Carlo De Benedetti mi ha mandato un'email entusiasta, quindi io penso che l'autocensura ci sia, nel senso che ognuno commisura sempre rispetto alla proprietà, rispetto alla parte politica che è privilegiata da quel giornale, la propria. Dopodiché ci possono essere condizioni più o meno civili, probabilmente quanto più autorevole un giornale, tanto maggiore è anche la sua elasticità e la possibilità di poter far convivere opinioni non tutte coerenti con una sola visione delle cose. Probabilmente l'autocensura o diciamo, la pressione della proprietà e dell'indirizzo politico che la proprietà intende assicurare è più forte a mano che si scende nella qualità del giornale e nella scala gerarchica di chi nei giornali lavora. L'ultimo redattore certamente si pone il problema di se deve mettere anche solo una virgola. Questo però fa parte di quella situazione un po' bastarda in cui la stampa italiana, insomma, c'era a livello generale un unico editore puro, che era Carlo Caracciolo, il quale con Eugenio Scalfari ha fatto l'Espresso e Repubblica e i giornali locali, ha venduto tutto a Carlo De Benedetti, ha preso un metro cubo di miliardi a testa, ma l'editore che era puro è diventato un editore spurio, cioè un finanziere che fa i soldi in un'altra maniera e usa i giornali per i calcoli suoi. Dopodiché abbiamo Rai 3 ancora. Rai 3 è un problema complesso perché Rai 3 Emilia Romagna funziona male e in altre regioni funziona benissimo. Non so come si possa risolvere il problema. Ho l'impressione che dipenda da stratificazioni storiche, da ragioni politiche che si sono sedimentate nel tempo, dipende anche dalla conformazione della regione, perché è difficile fare una buona informazione regionale in una realtà come l'Emilia Romagna che va da Piacenza a Rimini, ed è più, infatti non a caso, il Corriere della Sera fa l'edizione bolognese e fa soltanto Bologna. È un caso, così come la Repubblica fa l'edizione bolognese ormai da tanti anni e fa, e ha cominciato su base un po' più larga, ma fa soltanto Bologna. È difficile fare una informazione per la regione. Lì probabilmente occorrerebbe, più che una realtà di tipo federale nella televisione pubblica, occorrerebbe invece una crescita, non so come si possa fare, delle televisioni private. L'ultima cos'era?
Era la carta stampata, sostanzialmente. Se la carta stampata non ha avuto il difetto di perdere anche il motore di correre le gadget, insomma, perché per rincorrere la velocità di informazione.
Ah sì, no, questa è una cosa meravigliosa, perché la prima volta che io andai in un giornale tedesco era la Süddeutsche Zeitung di Monaco, e arrivai alle 5 di pomeriggio, dovevo vedere il loro inviato di politica, che si chiama Giovanni Di Lorenzo, figlio di una tedesca e di un riminese, che vi potete immaginare dove è stato concepito, dove si sono conosciuti i suoi genitori. Il quale doveva accompagnarmi, adesso fa il direttore della Zeit, che è il principale settimanale di cultura tedesco, doveva accompagnarmi dal suo caporedattore alle 5 di pomeriggio, e mi dice: aspettiamo un momento perché è successo un pasticcio. E ho detto: che è successo? Si è dimesso Genscher, che era il ministro degli esteri tedesco, e hanno dovuto rifare una pagina. E ho detto: dov'è il problema? Sono le 5 di pomeriggio. E loro mi hanno detto: ma noi siamo in piena chiusura, cioè mentre in Italia si chiude in redazione fra le 10 e mezzanotte, lì chiudevano fra le 5 e le 5 e mezza, basandosi sull'idea che le notizie, l'informazione brutale la fa la televisione, i giornali fanno approfondimento, quindi non devono rincorrere l'ultima notizia. Per cui i giornali di qualità come la Frankfurter Allgemeine o la Süddeutsche Zeitung alle 5 possono chiudere, perché hanno fatto quei magnifici giornali tedeschi con dei titoli piccolissimi e colonne intere di inchiostro che sono di una noia mortale. Per cui ogni volta che mi dicono che non si fanno più le grandi inchieste, che l'approfondimento, io sono piuttosto restio ad accettare questa visione, perché noi siamo italiani, siamo abituati ad avere un po' di notizie, un po' di intrattenimento, questi giornali generalisti ormai tutti a colori, in cui si comincia dalla prima pagina con la politica e l'economia e si arriva agli spettacoli e allo sport. Credo che questa divaricazione rispetto alla televisione dovrà avvenire. Nel frattempo però ci siamo ancora invischiati un po' tutti dentro.